buonasera a tutti i presenti, un saluto a tutti i consiglieri, al pubblico e anche naturalmente chi ci ascolta in streaming da casa. Passo la parola immediatamente al segretario per l'appello.
Buonasera, Paolo Fuccio, Giuseppe Borri, Luisa Ferrari, Rosa Maria D'Urso, Flavio Marcello Vantaggiato, Andrea Galimberti, Federica Bellei, Alberto Manastoni, Gabriele Gatti, Luca Villa, Mauro Catellani, Davide Caffagni, Fabio Lusetti, Matteo Panari, assessore esterno.
Benissimo, nomino scrutatori per il gruppo di maggioranza Federica Bellei Gatti Gabriele e per i consiglieri di opposizione Mauro Catellani. Iniziamo subito con il punto 1 dell'ordine del giorno che riguarda la convenzione tra l'amministrazione comunale e la scuola dell'infanzia parrocchiale Regina Pacis per il triennio 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. Presenta la convenzione l'assessore Matteo Panari, prego.
La diamo per letta, no? Il testo che stasera sottoponiamo alla discussione e all'approvazione del Consiglio va a confermare la collaborazione tra l'amministrazione comunale e la scuola FISM Regina Pacis. Mi preme stigmatizzare alcune precisazioni di carattere più generale di cornice. Il rapporto tra un'amministrazione comunale e una scuola FISM rientra nel sistema pubblico integrato. Noi costruiamo, sosteniamo e finanziamo il sistema pubblico integrato perché rappresenta uno strumento di distribuzione omogenea nella qualità formativa per tutti gli studenti. Per questo voglio qui richiamare due testi che vengono chiamati ovviamente anche nella delibera, la legge nazionale numero 62 del 2000 e la legge regionale del 2001. Nel primo si legge: la Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguenza generalizzazione della domanda di istruzione dell'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge regionale dell'Emilia-Romagna in attuazione poi definisce i suoi principi e finalità. La regione, riporto brevemente, si ispira alla finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. La regione e gli enti locali, cioè in questo caso noi, promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto. Sono oggetto specifico della legge le azioni che favoriscono tra gli interventi, e sono quelli che mi stanno più a cuore, il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio, e per ultimo il sostegno al successo scolastico e formativo. Questo è il quadro di principi e valori dentro cui agiamo, è bene ricordarsi ogni tanto quando molto sembra scontato e tutto sembra troppo uguale. Detto questo, per arrivare al nostro testo, i consiglieri con qualche legislatura alle spalle avranno notato la corposità del testo nuovo rispetto al precedente. Questo testo, infatti, adotta le linee esposte nella Convenzione quadro tra enti locali e scuole dell'infanzia paritarie del giugno 2014, una base comune di intese regionali. Così facendo nasce un testo più strutturato, solido, definito nei doveri di tutti i soggetti e punto di riferimento per il futuro. In particolare nel nostro testo mi preme sottolineare alcune considerazioni. La prima, i requisiti di parità che coniugano l'autonomia pedagogico-didattica con l'azione delle indicazioni nazionali per le attività formative. Il secondo punto, il coordinamento pedagogico provinciale, fiora all'occhiello del nostro sistema territoriale, a cui viene riconosciuta un'importanza fondamentale, ai cui lavori la scuola dell'infanzia tramite la propria figura professionale garantisce la partecipazione. Il coordinamento costituisce un tratto distintivo del sistema socio-educativo 0-6 anni pubblico e privato della progettualità e rappresenta lo strumento per garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo. amministrativo territoriale, secondo i principi di coerenza, omogeneità ed efficienza. Concorre alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia. Cito ovviamente. Il sostegno poi alla disabilità, terzo punto di questa convenzione. Il 70% delle spese degli insegnanti di appoggio è confermato a carico dell'amministrazione. Tutto questo impianto è sostenuto da un forte impegno economico da parte dell'amministrazione. Il contributo economico aumenta 18.000 euro a sezione per un totale di 90.000 euro all'anno. Un impegno importante su cui credo che il vice sindaco con delega al bilancio dirà qualcosa in più, ma che all'interno del quadro sopra descritto sia pienamente giustificato. Un ultimo aspetto, la durata cambia rispetto alla precedente, è triennale perché oltre ad essere più strutturata la convenzione è anche a mio giudizio più ordinata, in quanto l'unità di misura appunto diventa il ciclo scolastico della scuola dell'infanzia. Io devo ringraziare chi ha lavorato collegialmente su tutti i diversi aspetti di questa complessa convenzione, oltre al sindaco e assessore al bilancio, il presidente della scuola, don Pietro Paterlini, con cui abbiamo concordato il testo, e per ultimo devo ringraziare per il contributo preziosissimo che è stato di garanzia per la qualità della convenzione la presidente provinciale delle scuole FISME di Reggio Emilia, Sandra Rompianesi, la cui professionalità è stata determinante.
Bene, grazie Matteo della tua presentazione. Prego i consiglieri che vogliono fare un intervento di iscriversi a me. Abbiamo problemi di criticità in Sala d'Aragona per registrare i consigli, quindi dobbiamo essere precisi nell'iscriverci, dire il nome e soprattutto parlare con calma, perché questo già doveva lo sbobinamento. Consigliere Lusetti si è iscritto, prego Lusetti.
Buonasera a tutti. Devo dire che, come ha detto l'assessore, abbiamo notato che effettivamente il testo è più corposo, più completo. A nostro avviso però mancano alcune cose, per esempio vedo che il compenso che viene dato alla scuola è ripartito sulle sezioni, ma manca il numero delle sezioni all'interno del testo, almeno pare quando l'ho letto che manca il numero delle sezioni. Un'altra cosa che noi chiedevamo è questo: visto che il contributo viene dato al numero delle sezioni, perché non inserire un numero minimo e massimo di alunni? Cioè, ci viene da dire, se le sezioni sono 3, da 10 bambini in uno potrebbero diventare 2 e non rimanere 5. Cioè, se c'è un numero minimo, un numero massimo per sezione, probabilmente per delimitare quanti ragazzi per sezione. E poi c'è una cosa che ed è una delle cose per cui noi ci teniamo particolarmente, queste due erano due puntualizzazioni, questa invece è una cosa che noi teniamo particolarmente, è inerente all'articolo 4 che abbiamo visto che è un nuovo articolo che è inserito e parla della differenziazione della contribuzione degli utenti sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie. La condizione socio-economica delle famiglie normalmente nelle scuole viene definita tramite l'ISEE. Noi chiedevamo fosse inserito nel testo la condizione socio-economica è misurata tramite l'ISEE, non perché qua non c'è scritto come misurata, c'è scritto condizione socio-economica, non c'è un parametro. Queste sono le cose che noi chiedevamo, al di là delle cose che ho detto precedentemente, che per noi insomma sono delle segnalazioni, su questo articolo chiedevamo di inserire questo, di emendarlo e di inserire il metodo di valutazione della diversificazione socio-economica delle famiglie per stabilire la retta. Grazie.
Allora.
Allora, per quanto riguarda il numero delle sezioni, il numero delle sezioni e il numero dei bambini all'interno di quella sezione è regolato da norme specifiche che devono coniugare insieme ambiente e rapporto alunni-insegnante. Attualmente le sezioni sono 5, la storia di quella scuola parla di una storia a completa capienza e quindi rimarranno 5 anche nel futuro, credo. Comunque, pur nell'autonomia della scuola, le norme che regolano la formazione delle sezioni devono mettere insieme dei criteri ambientali, dei criteri di rapporto alunni, gruppo di alunni, insegnanti, quindi non può essere inserito all'interno di una convenzione un numero massimo o un numero minimo di sezioni, perché dipende dalle iscrizioni di quell'anno scolastico. Già nella scuola statale noi sappiamo il numero delle sezioni che si vanno a creare su un 3-6, che per di più non è scuola dell'obbligo, durante il momento della raccolta delle domande di iscrizione. Cioè, questi sono il numero delle sezioni, un numero variabile. Ma la storia di quella scuola sta lì a dimostrare che sempre 5 se ne sono fatte, cioè la capienza massima è sempre stata raggiunta. Quindi, per quanto riguarda l'ISE, non può essere inserito, sebbene questo sia un terreno scivoloso, in quanto fa parte dell'autonomia della scuola l'individuazione di rette e di criteri con cui quelle rette vengono elaborate. Da quanto ho potuto approfondire io, uno dei criteri guida nell'elaborazione delle rette della regina sono la presenza di uno o più fratelli all'interno dello stesso nucleo familiare che frequentano quella scuola. Il criterio ISE non lo metterei come obbligo all'interno di una scuola paritaria che gode di un'autonomia anche nell'elaborazione della rete.
Bene, ci sono degli altri interventi. Il consigliere Luca Villa, prego.
Facevo un'aggiunta sul tema dell'ISE, dicendo che per quanto ne so io, perché anch'io mi ero posto il problema, era stato adottato qualche anno fa, ma proprio in ragione della complessità del meccanismo ISEE e delle maglie sballate che esso aveva, praticamente nessuno avrebbe potuto avere diritto a delle riduzioni, e quindi hanno adottato sistemi alternativi, che poi se vorrai ti ne parliamo, ma è fuori dall'ISEE, perché l'ISEE non avrebbe portato, praticamente testato, era stato fatto un anno e nessuno avrebbe avuto diritto.
Posso? Prego, Rosetti.
Comunque, mi rifacevo a quello che diceva l'assessore, inerente al discorso del numero massimo e il numero minimo e del discorso delle sezioni, nella convenzione effettivamente, cioè, tu dici che sono 5 le sezioni, ma non c'è riportato. Questo mi è venuto anche, questa domanda ci è venuta anche inerente al fatto che c'è un calo delle nascite, per cui finora la scuola è sempre stata a numero pieno, ma potrebbe essere che questo numero possa calare. Noi facciamo una convenzione triennale in base alle sezioni, a me viene a dire si potrebbe fare, dividiamolo in base agli alunni, cioè sono 124 gli alunni, le sezioni sono 5, si può vedere di trovare un parametro anche per questo, cioè io non so la differenza, cioè se sono 20 alunni o se sono 28 nelle 5 sezioni, ci può essere differenza, perché si parla da 25 a 28 normalmente, ma mi risulta che nella scuola, almeno per i numeri che ci sono, dovrebbero essere 24 per ogni sezione, inerente alla grandezza, per cui siamo sotto, dai 25 ai 28 siamo sotto il numero. In teoria possiamo anche avere un parametro che si può portare anche a 20 alunni a sezione, per cui si potrebbe fare anche una sezione in meno nel futuro, se non parametri, cioè quando non ci sono parametri, questo è inerente a quello che mi dicevi prima, che dicevi comunque c'è un numero che è regolamentato, è sempre, il numero è sempre massimo, per cui è un problema che non si pone, questo era quello che più o meno emergeva prima. E io ho detto che basandomi sullo storico di quella scuola, la capienza massima è sempre stata raggiunta, ma le convenzioni con le FISM sono a sezione, anche perché non è un contributo che si dà ad alunno, io credo che noi non rispetteremo lo spirito del servizio pubblico integrato se noi, come dire, facessimo un contributo pro capite. Noi non diamo il contributo all'alunno quando stringiamo un accordo con la FISM, noi diamo un contributo al sistema. È un approccio diverso, cioè non è un contributo come noi possiamo dare il bonus sportivo alla famiglia in base a prescindere dallo sport che quel ragazzo vuole svolgere, come è stato fatto, no? Noi contribuiamo a un sistema pubblico integrato, noi diamo un contributo al sistema, non diamo un contributo allo studente. Lo studente poi, in un secondo momento, grazie a quell'impianto di sistema pubblico integrato che viene creato, ha dei benefici, ma cioè, non si va a voucher, ecco, non saprei come dire, è proprio un impianto diverso, cioè noi creiamo una rete più ampia, collaboriamo economicamente con la rete più ampia, non si collabora all'iscrizione, ecco, alla singola iscrizione, è un approccio diverso al sistema, no, questo mi hanno sempre insegnato.
Giuseppe,
sì, anche se il contributo del comune esterno, tipo alunni che vengono da Correggio, in questo caso viene erogato per alunno, ma al di là di questo io mi sono...
Però è un'altra convenzione,
però
è un altro filo.
Io mi sono legato al discorso dell'alunno perché mi sono legato al discorso di parametrare le sezioni, altrimenti potremmo dire alla scuola noi diamo 90.000 euro all'anno ed è il contributo che diamo e potrebbe anche andare bene, cioè noi non ne facciamo una questione... Benissimo, e all'interno della sezione noi chiediamo di questa cosa, questo è uno. Per quanto invece riguarda di sé, prendo atto di quello che ha detto Luca perché non ho mezzo di misurarlo, ma vedo che nelle scuole statali utilizzano questo metodo, per cui probabilmente ci può essere la soluzione di trovare il metodo di utilizzarlo in una maniera consona rispetto alla scuola, perché tutte le scuole statali utilizzano questo metodo per parametrare, no, per parametrare le rette. Ok, scusate, non io sto parlando delle scuole o statali o comunali, utilizzano questo metodo, cioè viene utilizzato per calcolare la retta dell'alunno. Io ho capito quello che ha detto Luca, non ne sono a conoscenza che è anni fa da essere utilizzato, non posso dire niente, però secondo me una soluzione sicuramente si può trovare visto che lo utilizzano le altre scuole.
Grazie. Bene, cogliamo le indicazioni di Musetti. Ci sono degli altri interventi? Il vice sindaco? Il vice sindaco Borri? Prego, Borri.
Concordo ovviamente con quello che ha detto Pannari e con quello che ha detto Villa, e io faccio un'integrazione economica, un piccolo escurso storico, e per quanto riguarda il contributo, no? Negli anni 2000 eravamo su 31, poi 34 2000 euro alla scuola complessivamente, anche se allora vigeva un sistema misto di supporto alla famiglia e contributo alla scuola. Arriviamo agli anni del commissario, siamo sui 37-40 mila, c'è una piccola variazione. La prima amministrazione Zullini eleva il contributo, sempre in base alle sezioni, a totale, sempre diviso su 5 sezioni, a 46.875. E nel 2007-2008 c'è un piccolo adeguamento, sempre sul totale, 48.500. 2008-2009 50.125, nel 2009 c'è un rinnovo della convenzione a 82.500, saliamo nel 2011 a 86.250 per ormai per 4 anni, anzi per 5, 6, ecco, quest'anno, siccome ci è arrivato anche un po' in ritardo nella convenzione, abbiamo elevato la convenzione onnicomprensiva, a parte il supporto ai disabili, a 90.000 euro diviso in 5 sezioni. Questa è un'omissione che non avevo notata perché ero talmente in testa. Ecco. Per cui noi dal 2006, da quando sono entrato in Consiglio Comunale, è stato raddoppiato, 46-90.000, perché questa scuola, capisco, potremmo portare il discorso all'eccesso, al parossismo, dicendo 5 bambini, 5 sezioni, capito? Insomma, la cosa che non ci sta, anche perché la scuola materna parrocchiale è sempre stata piena, diciamo così, gli alunni non hanno mai lasciato di vuoti se non per piccoli periodi, e anche in questo frangente di calo delle nascite che abbiamo visto negli ultimi 2-3 anni, la scuola ha sempre raggiunto numeri di soldati, in tedesco, in italiano, tutti in inglese, ecco, tutti occupati. Quest'anno, finora, è un anno, l'anno scorso è un picco negativo, 56 anni, a oggi 72 nati, poi potremmo configurare anche una, anche se i numeri, credo l'8 per 1000, 8 per 8 fa 64, si stabilizzeranno intorno ai 65 nati per anno. Se 65 per 3, fa 180-190, 200 bambini, 125-130 andranno alla parrocchiale paritaria e il resto andranno sulle sezioni che abbiamo disponibili. Questa è la storia abbastanza consolidata, per cui è evidente sessualmente che si scende sotto un certo limite, ma non mi auguro, non credo.
Bene, grazie al vice sindaco Borri. Adesso se ci sono altri interventi, se no ci avviamo alla dichiarazione di voto. Ecco, ci avviamo alla dichiarazione di voto. Prego, Luca Villa.
Mi perdonerà l'assessore se parlo io, visto che preferisce la Maura, ma pazienza, dai, dopo. Oggi parliamo di una delle eccellenze sammartinesi, uno di quei rari e perciò preziosissimi frutti che la nostra collettività ha saputo coltivare e far crescere durante lunghi decenni di storia. La scuola materna Regina Pacis è oggi unanimemente riconosciuta come uno dei fiori all'occhiello di San Martino in Rio. Generazioni di concittadini l'hanno frequentata, amata, e per lei si sono spesi, spesso a prescindere dalla collocazione politica o dal credo religioso. Suora Dilma, giusto per citare uno dei simboli immortali di questa istituzione, era l'esatta incarnazione di questo sentimento, stima e affetto oltre gli schemi. Inconsapevolmente, ma più mica tanto, la regione
Pagina Pacis è stata anche un formidabile strumento di propaganda per le giunte di sinistra che si sono alternate alla guida del nostro paese. Sì, perché non c'è stato un solo sindaco che non abbia sbandierato, giustamente, ai 420, la capacità del nostro comune di accogliere tutte le domande che arrivavano dai genitori per accedere ai servizi per l'infanzia. Risultato che da sempre, lo ripeto, da sempre, è stato possibile unicamente per la presenza della scuola un tempo privata, oggi paritaria, Regina Pacis. È bene che lo teniamo ben impresso in mente. Se non ci fosse in questo ultimo anno, ad esempio, chi avrebbe potuto accogliere i 125 bambini che ospita? Chi avrebbe dovuto sostenere lo sforzo economico conseguente? Guardando al futuro, il Comune sarà nelle condizioni di poter reggere da solo il peso del servizio? Non sono domande retoriche, sono domande che è bene che ognuno di noi si ponga e non smetta mai di porsi, perché si fa presto a dare per scontato quel che scontato non è. Sapete quali e quante incognite pesano sullo status quo? Ve ne cito alcune. Il bilancio della scuola non è roseo. Ad un debito consolidato pesante, io direi molto pesante, si dovrà purtroppo aggiungere, come la Giunta sa bene, l'ammortamento annuale di spese di adeguamento strutturale pari a 125.000 euro, che impatteranno su un bilancio annuale tenuto a stento in pareggio. Le conseguenze le possiamo capire tutti. Un conto è essere ente senza scopo di lucro, altro è lavorare in perdita. Puoi scampare un po', ma nel lungo periodo o cambi o chiudi, non ci sono alternative. Alla voce rifiuti l'amministrazione sa bene che è stato fatto un regalo di 9.000 euro di tasse arretrate, e si badi, arretrate perché non richieste, non perché evase, che si aggiunge a un costo annuo di servizio di 2.400 euro, che vuol dire nel triennio, periodo di riferimento della convenzione, pare un esborso di 16.200 euro. Come se non bastasse, c'è poi il tema della nuova normativa sui vaccini, che come conseguenza indiretta potrà portare alcune famiglie a togliere i figli dalla scuola al fine di poterli iscrivere in istituti privati dove si può avviare la normativa in vigore. Ogni bambino che non si iscrive in un istituto pubblico porta beneficio alle casse dello Stato o del Comune, mentre crea una voragine in quelli degli istituti paritari. Perché? Perché non c'è proporzione tra i costi sostenuti dal pubblico in casa propria e quelli in casa altrui. Alle paritarie, vanno briciole rispetto ai costi sostenuti per coprire le perdite degli istituti pubblici. Da ultimo vi è poi il tema del calo delle nascite. 10 bambini in meno iscritti alla Regina Pacis comportano più o meno entrate minori per 25.000 euro, ma i costi fissi rimangono pressoché immutati e la voragine si fa sempre più profonda. Questo è il quadro che abbiamo davanti. Questo è il quadro entro cui dobbiamo dare una lettura complessiva delle scelte fatte dall'amministrazione. Il Comune verserà un contributo finanziario di 18.000 euro a sezione all'anno per 3 anni, l'aggravio per le casse pubbliche rispetto alla convenzione precedente di 11.000 euro distribuiti nell'arco del triennio, un aumento minimale. Noi voteremo a favore di questa convenzione, che pur riteniamo ampiamente insufficiente nel suo compito fondamentale, che deve essere quello di garantire che a San Martino non venga a mancare il supporto e la presenza della Regina Pacis. E non deve venire a mancare, non solo perché perderemo un'eccellenza, ma anche e soprattutto perché il Comune non sarebbe assolutamente in grado di offrire un servizio alternativo. Le famiglie che hanno appena dovuto digerire un aumento delle rette sarebbero lasciate sole e ancora una volta sarebbero le uniche a farsi carico delle insipienze altrui. Quello che quindi auspichiamo è che da subito si inizi un percorso di comprensione del peso che questa realtà si addossa per il bene della comunità. Se questo lo comprendiamo e lo condividiamo, allora dovremo fare di più per far sì che lo sforzo di gestione e amministrazione dell'ente sia valorizzato agli occhi della collettività sammartinese. Se non lo condividiamo, se non lo condividete, allora basterà continuare con il mezzo navigare messo in campo ultimamente con questo rinnovo, e il resto darà da sé.
Lusetti, per la dichiarazione di voto.
Io sarò molto più
più veloce. Noi riconosciamo il servizio che la scuola Regina Pacis ha reso alla comunità negli anni che furono e anche oggi, però per noi è fondamentale che anche in questa scuola si usi lo stesso parametro che si usa. Non ne facciamo una questione di ciò che il comune eroga alla scuola, ma come invece viene calcolato la retta per la possibilità di ingresso degli alunni, e noi chiedevamo appunto l'utilizzo di ISEE perché sia parametrata alle altre scuole che sono a San Martino, per cui su questo ci vede contrario e il nostro voto sarà astensione.
Bene, Galimberti, prego.
Io sarò ancora più breve perché, visto il clima natalizio, non voglio essere polemico. Il nostro gruppo sulla convenzione con la scuola materna Regina Pacis è a favore.
Bene, adesso passiamo alla votazione. Vi ricordo che c'è l'immediata eseguibilità e la ripeteremo immediatamente. Chi è favorevole al punto numero 1, alla rinnovo della convenzione?
11.
Chi si astiene? 1. Chi è contrario? Nessuno. Ripetiamo la votazione del punto dell'ordine del giorno numero 1. Chi è favorevole?
11.
Chi si astiene? Chi è contrario? Stessa votazione. Passiamo al punto numero 2 in oggetto, che è l'approvazione della convenzione con l'Ausa e volontariato di Reggio Emilia per l'anno 2018. Colgo l'occasione di salutare tra pubblico il presidente Giancarlo Massari e Maurena Bizzarri, portate i nostri saluti di tutto il consiglio alla vostra associazione, ma cogliamo l'occasione tutti insieme, penso di parlare a nome di tutti, di fare gli auguri di buon Natale, di un sereno anno a tutto il volontariato sanmartinese, a cui tutti noi dobbiamo dire grazie per i valori che riescono a mettere in campo per il nostro paese, e di questi tempi è molto, molto, molto difficile fare volontariato, e di questo credo che tutto il Consiglio voglia ringraziarvi. Bene, se volete la diamo per letta, vi do solo alcuni numeri dell'associazione che mi ha portato, perché anche perché poi non ci sono delle grosse variazione dallo scorso anno, e le attività in convenzione sono dettate in maggior parte dagli accompagnamenti di carattere socio-assistenziale, ci sono circa 200 utenti qua a San Martino che sono per gli accompagnamenti di carattere socio-assistenziali, sono un 70-80% del totale tra i sanitari, i disabili e scolastici. Poi ci sono nel settore e ci sono 3.000 ore svolte dai volontari con 1.700 viaggi dei trasportati. Nel settore scuola abbiamo la sorveglianza per scuole, piccole assistenze per 860 ore. Poi abbiamo i volontari coinvolti nel settore ambiente per verde, piccole manutenzioni arredi, manutenzione cimiteri e rionali, 500 ore di lavoro di volontariato. Poi nel settore cultura ci sono altre 520 per la sorveglianza del museo, distribuzione di materiale informativo, 520 ore dei volontari. Nel settore assistenza anziani, telefono amico, ascolto, auguri, compleanni, hanno raggiunto 400 contatti, oltre i 400 contatti, quindi insomma hanno un pacchetto di auguri imponente. Il Filos ha 28 utenti che si ritrovano, ho avuto il piacere di andarli a salutare poche settimane fa, e sono 760 ore di volontariato che vengono dedicate. Poi fuori dalla convenzione, che non rientra in questa convenzione però che va citato lo stesso, c'è un accordo tra Di Moro e Abramo che è fuori convenzione, però che ha inserito 5 richiedenti asilo con i volontari cui dedicano 150 ore per il momento. Ecco, questo è sostanzialmente il grande lavoro che fa questa associazione per il nostro paese. E nello specifico le variazioni della convenzione dallo scorso anno sono in due punti.
vado a elencarvi il numero complessivo dei volontari che passa da 65 a 61 e l'aumento di 250 euro nella quota dei 1500 euro prevista come rimborso forfettario per il maggior consumo di carburante e l'usura dei mezzi, quindi la voce passa da 1500 a 1750 euro. Se ci sono degli interventi vi iscrivete. Luca Villa, prego.
Semplicemente per ringraziare il Presidente nella sua persona, tutti i volontari e tutte le associazioni che operano sul nostro territorio comunale e dichiarare il nostro voto a favore.
Grazie Luca. Lusetti, prego.
Riconoscendo il valore delle associazioni dei volontari che sempre sono sul nostro territorio, come ha detto lui, per cui sicuramente il nostro voto sarà a favore.
Bene, il capogruppo Andrea Galimberti.
Ci associamo alle parole del sindaco confermando il nostro voto a favore.
Bene, ecco, questo è un bellissimo segnale di questo voto all'unanimità, spero che faccia piacere ai nostri ospiti dell'Auser, va bene, quindi il segno tangibile del volontariato nel nostro consiglio è ben presente nel lavoro che fate, quindi credo che il voto all'unanimità sia un bellissimo regalo di Natale che andrete a portare ai vostri volontari. Passiamo subito alla votazione che richiede l'immediata eseguibilità, quindi chi è a favore del punto numero 2 dell'approvazione della Convenzione Auser, favorevoli?
12.
Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. È approvato all'unanimità, portiamo l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? Nessuno. Approvato all'unanimità. Grazie. Passiamo al punto numero 3, è la legge riguarda il punto la legge regionale numero 4 2016, destinazione turistica Emilia, provincia di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Ci sono da portare in approvazione modifiche statutarie e presenta la delibera sulle modifiche l'assessore Luisa Ferrari. Prego Luisa.
Buonasera a tutti. Noi abbiamo approvato l'adesione a destinazione Emilia nel Consiglio Comunale del 2 novembre del 2017, cioè di quest'anno. È stata deliberata dall'Assemblea dei Soci in data 14-12-2017 la nostra ammissione a soci. Il Consiglio di amministrazione nel contempo chiede di apportare modifiche allo statuto per consentire piena operatività della destinazione Emilia. Le modifiche vengono deliberate dall'Assemblea dei Soci dopo che le stesse verranno assunte con atti dai singoli soci. Alla delibera avete visto che noi abbiamo allegato tutta una serie di missive che ci sono arrivate per trasparenza e per dirvi che non siamo riusciti per tempistica a portare queste modifiche dello statuto nel Consiglio Comunale del 30-11. Per quanto riguarda il mese di dicembre, noi avevamo già convocato il Consiglio in data del 20, destinazione Emilia con l'Assemblea Soci si era convocata per il 14 e la nostra missione era al secondo punto dell'ordine del giorno, per cui noi andiamo a questa approvazione questa sera. Le modifiche che cosa riguardano? In particolare tre articoli, l'articolo 9,2 che riguarda il funzionamento dell'Assemblea dei Soci, l'articolo 14,2 che riguarda la determinazione della figura del direttore e l'articolo 18,3 che riguarda i componenti della cabina di regia. All'articolo 9,4 per una maggiore funzionalità dell'Assemblea dei Soci si chiede di cancellare la frase e a maggioranza assoluta delle relative quote, quindi rimarrebbe, salvo che non sia diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Per quanto riguarda invece l'articolo 14, per consentire la candidatura al ruolo di direttore ad un più ampio spettro di candidati, oltre che ai dirigenti, quindi anche a funzionari direttivi di regione, province ed enti locali, al punto del comma 2, dove si dice prioritariamente tra i dirigenti ed i funzionari direttivi di ruolo della regione, delle province e degli enti locali, va a sostituire il vecchio articolo articolo dove si parlava solamente di dirigenti. Per quanto riguarda invece l'articolo 18, andiamo ad un recepimento di una disposizione di una modifica fatta con delibera regionale sulla composizione della cabina di regia, passando i membri da un massimo di 15 a 16 membri. Questo perché? Perché si è reso opportuno aumentare il numero massimo dei membri della componente dell'imprenditoria turistica da 9 a 10, al fine di garantire la piena ed organica rappresentatività di tutte le più importanti organizzazioni del turismo e del commercio nell'ambito della medesima cabina di regia. Per questo si è ritenuto opportuno passare i membri da 15 a 16. Grazie, queste sono le modifiche.
Grazie Luisa, se ci sono degli interventi in merito al punto appena descritto, Maura Cattelani, prego.
Buonasera a tutti e auguro anche già buon Natale, perché ho detto prima è il mio unico intervento, quindi ne approfitto per salutare tutti quelli che ascoltano. Allora, il nostro voto è contrario, arrivo subito al dunque. Diciamo che spesso quando veniamo qui per votare modifiche a convenzioni e accordi ci viene raccontato che si tratta di modifiche formali, irrisorie, non rilevanti e questa volta addirittura che consentono una piena operatività dell'ente. Ora è Natale e noi racconti li ascoltiamo volentieri, più del solito. Però è chiaro che il voto è contrario, perché le modifiche che andiamo a votare questa sera sono tutt'altro che irrisorie, tutt'altro che irrilevanti. Poi possiamo chiamarle modi per consentire la piena operatività. Tuttavia troviamo all'articolo 9, lui ha detto perfettamente, una modifica della votazione in assemblea che passa da maggioranza assoluta dei presenti la maggioranza assoluta delle relative quote a sola maggioranza assoluta dei presenti. Quindi che cosa succede? Che in assemblea chi che sia che verrà comunque si vota. Questo significa in partenza svuotare di, non voglio dire di importanza, ma di forse valore l'ente, cioè chi c'è c'è, se anche sono in pochi questi decidono, di valore ma soprattutto anche di controllo, perché poi chi ci sarà, cioè non è che ci sono obblighi, non ci sono quote, di vincolo, non c'è niente, chi c'è c'è e vota. Quindi abbiamo costituito un ente che di parte l'ente e già il controllo secondo me non esiste. Delle volte, non noi, non lo diciamo noi, ma delle volte viene forse da pensare che questi enti forse noi non lo pensiamo, ma vengono costituiti soltanto per buttarci dentro delle persone. Noi non lo pensiamo, però ragionevolmente viene da pensarlo, soprattutto se andiamo alla modifica successiva, nella quale si determina la figura del direttore. Il direttore prima era scelto, vuol dire scelgo, tra i dirigenti di province, comuni, aderenti, bla bla bla, che avesse determinate caratteristiche. Poi, miracolosamente, c'è una modifica che ci dirà pretendo, perché bisogna inserire e ampliare lo spettro per avere maggiore scelta anche ai funzionari. Allora, qualcuno, non noi, ma qualcuno potrebbe dire, ma dateci anche già il nome del funzionario, perché va da sé che se viene fatto questo ampliamento c'è un motivo, noi non lo pensiamo, però è abbastanza normale arrivare a pensare questa cosa qua. E allora io dico, è Natale e le favole ce le raccontiamo e siamo tutti tranquilli questa sera, però certo per il naso non ci facciamo prendere, ci sono circostanze nelle quali non ci arriviamo perché purtroppo non riusciamo a vedere tutto, ma questa cosa qua, lui si è detto giusto, è fatta talmente tanto in trasparenza che non si può votare a favore, perché chiaro, noi lo pensiamo, ma che leggendo si può pensare che questo direttore qua sia già un soggetto predefinito, è abbastanza evidente secondo me, quindi un voto favorevole su questa cosa nostra non lo avrete.
Ci sono degli altri interventi? Consigliere Lusetti, prego.
Sì, quello che ha ribadito Maura direi che lo pensiamo anche noi. E di più pensiamo che abbiamo votato in modo positivo anche la volta precedente, perché come abbiamo visto appena votato ci sono state subito delle variazioni, per cui riteniamo che già sia stato, fosse già pensato male allora. Diciamo che anche per noi queste sono cose che sono sostanziali e non sono cose non sostanziali, nel senso penso che anche la possibilità, come diceva Maura, della modifica del quorum per le votazioni svilisce un attimino la cosa, perché voglio dire, qui in teoria potrebbero presentarsi tre sindaci e possono decidere per tutti gli altri, cosa che prima non poteva accadere perché serviva almeno il 50% di coloro che erano in convenzione. Poi mi chiedevo questo, mentre leggevo lo statuto, lo stavo leggendo, sullo statuto ci sono il nome di tutti quelli che sono in convenzione, ma non ho visto il nome di San Martino. Nello statuto, mentre ho letto la convenzione, al suo statuto dove ci sono tutti i nominativi di quelli che sono in convenzione, non ho visto il nome di San Martino, chiedevo come mai.
In premessa ti ho detto che noi siamo stati ammessi a soci nella seduta del 14, quindi siamo stati l'ultimo comune di Reggio ad entrare come soci. In ogni caso, quando nella seduta del 14 la nostra adesione era il secondo punto all'ordine del giorno, non potevamo essere presenti. Cioè, adesso verremo ammessi, ma noi siamo stati ammessi il 14 di dicembre a soci di
certo, noi ne parliamo stasera, era per questo che chiedevo se come mai non c'eravamo. La mia era una domanda, su questo, cioè, questa era una domanda, gli altri erano osservazioni, questa invece era una domanda perché effettivamente ho visto che non c'era.
Ma ora Cappellano usa il microfono,
nel senso che lui verrà rettificato, probabilmente verrà integrato un nome, probabilmente sì,
perché Fabio in questo obiettivamente ha ragione, nello statuto che avete allegato non c'è, perché ancora forse si
noi sì. Abbiamo allegato lo statuto con il nome di Cappellano già aderenti all'assemblea dei soci, noi non eravamo ancora stati ammessi, la nostra adesione l'abbiamo fatta, no, ti stavo spiegando giustamente perché forse magari l'ho detto troppo alla svelta e non è stato, cioè noi abbiamo come comune deliberato il 2 di novembre la nostra adesione e invece l'assemblea dei soci di DTE ci ha ammessi a soci il 14-12 quando era già stato comunque stilato questo documento. Comunque rispondere, ci tengo a precisare che nel mio intervento non ho parlato di cose irrilevanti e irrisorie, perché io da subito ho detto per poter mettere in operatività l'Inte, quindi ci tengo questo a sottolinearlo e neanche sono qui a raccontare delle favole perché è la settimana di Natale. Per quanto riguarda la figura del direttore, come avevo già esplicitato nel consiglio precedente, si intendeva non acquisire ulteriori costi per quanto riguarda la destinazione Emilia, quindi di andare alla ricerca del direttore, giustamente, negli enti già esistenti. In ogni caso mi dispiace che l'ha pensato in questo modo, però ognuno è libero di pensarla come vuole. Ci sono sindaci, pur non essendo politicamente a noi vicini, che non hanno giudicato questo ente qualcosa di politico, ma ci vedono qualcosa, delle prospettive e comunque delle opportunità per i propri territori. Poi, come tutti neonati enti, man mano ci possono essere, diciamo così, delle variazioni per dare più operatività e per vedere anche al meglio di come farlo funzionare. Grazie.
Grazie all'assessore Luisa Ferrari per un intervento, Luisetti, poi ci portiamo per le dichiarazioni di voto perché mi sembra che l'argomento sia già stato trattato. Prego Luisetti.
No, che era solo perché stavo ultimando l'intervento, anche perché appunto da 15 siamo passati a 16 consiglieri. Cioè, a noi viene spontaneo dire che come mai, cioè è un'anomalia, nel senso che normalmente i consigli di amministrazione sono in numero dispari, difficilmente sono in numero pari.
Non ho parlato di consigli di amministrazione, lei Fabio, ho parlato di cabina di regia.
Sì, però ok, però dentro sono consiglieri.
Sono componenti, sono consiglieri.
Sono coloro che votano, erano 15 ed erano dispari, che sono 16. Allora a volte viene da pensare la stranezza che normalmente, normalmente i consigli sono formati da numeri dispari proprio perché serve una maggioranza.
Ma se si dà, come ti ho spiegato un attimino prima, che si va a portare da 9 a 10 quella che è la componente del privato, che io penso che sia una componente molto importante, visto che così, voglio dire, si portano quelle che sono le esigenze anche dell'imprenditoria.
No, ma la spiegazione che hai dato, ce l'hai data e la accettiamo per quello che hai data. Noi stavamo dicendo, è un'anomalia
cambia questa, perché da 15 si passa a 16, ci sembra quasi un inserimento per forza obbligatorio di qualcuno che non ne vuole star fuori, insomma. Comunque questo era un nostro punto, il nostro voto sicuramente è contrario.
Io recepisco tutte le vostre cose, ripeto, mi dispiace che il Consiglio Comunale su questa cosa, perché io reputo che sia importante nelle cose crearle e soprattutto crederci. Io nell'approvazione di San Martino, nell'insieme della provincia di Reggio, nell'insieme di Destinazione Emilia, ci credo, noi ci crediamo.
Bene, grazie all'assessore Luisa Ferrari che per agevolare la sbobinatura, l'ultimo ping pong era tra il consigliere Rusetti e l'assessore Ferrari. Per un intervento Davide Caffani, prego.
Sì, buonasera a tutti, chiedevo questo. Nello statuto appunto c'è tutto l'elenco delle province e dei comuni che hanno già aderito. Mi chiedevo, tutte le volte che aderisce un nuovo ente, cioè si passa in tutti i consigli comunali per approvare tutti i vari statuti? Cioè quindi la parla solamente l'assemblea dei soci della...
L'assemblea dei soci approva le modifiche e possono votare i soci che le hanno già adottate al loro interno con degli atti.
No, forse non mi sono spiegato. Cioè, al comma secondo dell'articolo 1 c'è tutto l'elenco dei comuni e delle province che hanno aderito. Dato che noi abbiamo aderito e probabilmente adiranno altri comuni, ogni volta che un comune entra a far parte di questo ente, quella delibera deve essere approvata solamente dall'ente turistico o passa per tutti i consigli comunali, perché è una modifica dello statuto inserire altri comuni?
No, adesso controlliamo bene. Comunque noi eravamo l'ultimo paese della provincia che doveva entrare, di Reggio non entra più nessuno perché noi eravamo l'ultimo della provincia di Reggio e non si va in consiglio ogni volta che entra un comune.
Vabbè, comunque ho capito, va bene, grazie.
Bene, Galimberti, dichiarazione di voto?
Assoluto a favore.
Nostro voto a favore e dopo la dichiarazione di voto Galimberti andiamo alla votazione del punto numero 3, destinazione turistica Emilia, provincia di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, approvazione modifica statutaria, anche qui abbiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? 4 contrari. Ripetiamo immediatamente per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? 4 contrari. Ok. Passiamo al punto numero 4, che è un ordine del giorno presentato dai gruppi consigliari di Alleanza Civica San Martino, progetto San Martino, circa il riparto dei proventi derivanti dalle elevazioni di sanzioni amministrative dovute all'installazione di autovelox presso i comuni Correggio, Rio Saliceto e Libera di Giunta Unione numero 39/2017. Presenta l'ordine del giorno il consigliere Caffani, ringrazio della presenza qua il comandante Tiziano Toni perché se dopo nella discussione avremo bisogno di emergono degli aspetti tecnici, lui è qua per rispondere e io darò la risposta a livello politico. Prego Davide.
Sì, ringrazio anch'io il comandante Toni di essere qua. Questo è un ordine del giorno che il Consiglio Comunale ha già visto, si tratta del criterio di riparto dei proventi delle sanzioni amministrative elevate con l'autovelox installati, quelli fissi installati a Correggio e a Rio Saliceto. In particolar modo il problema deriva dal fatto che al comune di Correggio viene assegnata una quota maggiore rispetto a quella in proporzione assegnata a tutti gli altri comuni, in quanto questa quota gli viene riconosciuta poiché è ente proprietario della strada. Ora, è vero che la modifica al codice della strada fatta dalla legge 120 del 2010 assegna all'ente della strada una quota fissa appunto nel 50% dei proventi derivanti dalle multe elevate con i velox, però è altrettanto vero che all'interno dell'Unione il principio e il criterio del territorio territorio viene derogato dal generale principio di imputazione delle sanzioni amministrative in capo all'Unione. Quindi noi crediamo che anche per quanto riguarda le sanzioni elevate con l'autovelox nel comune di Correggio, quello installato lì vicino a Budrio sostanzialmente, Correggio non debba percepire appunto questa maggior quota, in quanto facendo parte dell'Unione al comune di Correggio spettano esclusivamente i proventi derivanti in proporzione rispetto appunto al numero degli abitanti. Non facciamo questo discorso ovviamente per il velox di Rio, perché la provincia è ente appunto proprietario, e non facendo parte della provincia dell'Unione è corretto che appunto la provincia percepisca il 50% dei proventi. Ulteriore motivo per il quale crediamo che il Comune di Correggio debba partecipare alla ripartizione dei proventi secondo le percentuali definite in base ai criteri degli abitanti è anche per il fatto che l'installazione degli autovelox e successivamente poi dei pannelli luminosi indicanti la velocità fatta, se non erro, tra agosto e settembre di quest'anno è stata pagata con i soldi dell'Unione, in quanto è la Giunta Unione che ha deliberato sul punto. Perciò noi attraverso questo ordine del giorno chiediamo di impegnare il Sindaco ad attivarsi presso i competenti organi in Unione, in particolar modo la Giunta, affinché venga appunto riconosciuto, o meglio ridistribuito, la maggior quota assegnata al Comune di Correggio.
Bene, grazie Davide, ti do una risposta io su quanto tu hai appena elencato, ed è questa: che con la deliberazione della Giunta dell'Unione numero 54 dell'8 novembre 2017 è stata disciplinata con chiarezza la destinazione dei proventi e delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal nuovo codice della strada, alle finalità di cui l'articolo 208 del decreto legislativo del 30 aprile 1992 e del numero 285 successive modifiche ed integrazioni. Peraltro ci sono integrazioni anche alla deliberazione di giunta numero 5 dell'11/1/2017 e numero 39 del 38/2017, dove in queste integrazioni si evidenzia che la parte della disciplina del riparto dei proventi possa essere oggetto di accordo tra gli enti nei relativi criteri, in un ambito di motivazione logica e non sproporzionata rispetto a quanto previsto dal nuovo codice della strada. Quindi, se vi ricordate che nel Consiglio Comunale del 2 novembre tutti d'accordo avevamo deciso il rinvio di questo punto per chiarire al meglio certi aspetti, ora sono stati anche acquisiti alcuni pareri legali, e anche se avevamo già contezza di poter gestire queste decisioni in giunta unione, sia per quanto riguarda la destinazione dei proventi e i vari accordi tra enti. Infatti si evidenzia che con la deliberazione numero 5 del gennaio 2016 è stato sottoscritto un accordo di programma con la provincia di Reggio Emilia che prevede la destinazione dei proventi del rilevatore di velocità situato sulla provinciale a Rio Saliceto, così suddiviso 40% alla provincia e restante 60% all'organo di polizia accertatore. Quindi, per ricapitolare brevemente, sui rilevatori di velocità fissi si è rimasti legati alle indicazioni di massima del nuovo codice della strada. Per quanto riguarda le rilevazioni di velocità con apparecchi utilizzati in forma dinamica, e mi riferisco ai targa system, ai scout speed, agli speed check, si è ritenuto di accorparli tutti come attività di polizia locale senza verificarne la territorialità, poiché il numero delle sanzioni e il suo valore verrebbe fortemente gravato da costi di ripartizione di poco conto, di alti costi amministrativi, sia per la Polizia Municipale che per il Servizio di Ragioneria dell'Unione. Quindi la ripartizione verrà suddivisa in quota abitanti dei vari paesi. Questa è stata sicuramente una decisione politica della Giunta dell'Unione Comuni Penuna-Reggiana, decisioni peraltro prese nella identica maniera anche da tante altre unioni. Tanto un'altra unione abbiamo sentito e si rapportano come stiamo facendo noi, come per esempio la vicina Tresinaro Secchia. Quindi ritengo legittima l'attuale situazione, su cui si può essere più o meno d'accordo. Chi si iscrive? Davide, prego.
Io Paolo ti chiedo scusa, ma non ho ben capito alcune cose. Cioè, tu mi hai detto che è stato fatto un accordo di programma con la provincia per destinare il 40% dei proventi delle sanzioni elevate agli assalitori alla provincia. E su questo non c'è discussione. Io vorrei sapere, in tutto questo il comune di Correggio, cioè la discussione non è legata al comune di Rosariceto e alla quota della provincia, la discussione è legata alla quota che è stata riservata al comune di Correggio. Cioè tu mi hai dato la percentuale della provincia, se non erro, e la percentuale di Correggio io non la so, non l'ho capita, facendo i calcoli.
La percentuale di Correggio viene presa pari pari, come dice il nuovo codice della strada, 50% all'ente gestore della strada, 50% all'ente accertatore che è la Polizia Municipale dell'Unione.
Quindi, ripercorrendo quello che tu hai detto, la decisione di assegnare il 50% al comune di Correggio come quota vincolata in base al codice della strada è stata frutto di una scelta politica.
No, il 50% è il nuovo codice della strada, lo dice. La scelta politica è stata di non ripartire con la stessa formula che dice il nuovo codice della strada, le elevazioni delle sanzioni per fatti con gli autovelox in forma dinamica. E quello è stata una scelta politica di non ripartire al 50% per territorialità, il 50% per la Polizia Municipale che emette la sanzione. Quindi è il contrario di quello che dici. Il nuovo codice della strada dà indicazioni del 50% all'ente gestore della strada e del 50% a chi dalle sanzioni alla Polizia Municipale. E lì rispettiamo questa. Siamo andati in deroga per gli autovelox elevati in forma dinamica, perché sono un numero sostanzialmente non troppo grande, ci sono delle cifre non importanti che se fossero computate come con l'autovelox di Correggio porterebbero più spese che vantaggi alla fine di andare a incassare queste sanzioni.
Allora Paolo, ti faccio quest'altra domanda però, perché se quindi per il comune di Correggio non rispettiamo il codice della strada, perché ci lo rispettiamo, per quale motivo allora alla provincia assegniamo il 40% e non il 50%, visto che la quota è il 50% per l'ente proprietario?
Perché è possibile prendere degli accordi che sono stati anche ratificati, e quindi la scelta politica di prendere quell'accordo è stata fatta con la provincia e il comune di Rio Saliceto e quindi il comune di Rio Saliceto e l'Unione, e quindi è stato deciso ratificando quell'accordo ed è possibile fare questi accordi.
Allora Paolo, se tu mi dici che con la provincia viene fatto un accordo politico, allora evidentemente rispetto al comune di Correggio è un accordo anche in quel caso politico, perché la situazione è la medesima, abbiamo due autovelox identici che funzionano in maniera identica, però per uno diventa scelta politica, per l'altro diventa obbligo di legge. Quindi se è scelta politica quella di assegnare il 40% alla provincia, è scelta ugualmente politica anche quella di riconoscere al comune di Correggio il 50% di autovelox di Budrio. Basta metterlo, ne prendiamo atto, non siamo d'accordo, crediamo che essendo in unione e dovendo fare spirito di unione forse ci si dovrebbero ripartire le cose in maniera equa, ma ancora una volta evidentemente ci scontriamo contro quello che è un po' il live motive, se così vogliamo chiamarlo, di questi ultimi tempi, visto che su tantissimi fronti si evidenziano sempre alcune criticità rispetto appunto alla corretta ripartizione di costi e soprattutto alla corretta ripartizione poi degli introiti dei vari servizi, perché anche in questo caso la scelta del 50% non è allora esclusivamente per legge, diventa anche politica, perché altrimenti con la provincia si faceva ugualmente anche del 50%.
guarda, non ci intendiamo su questo argomento. La scelta politica è stata di suddividere per abitanti gli autovelox dinamici. La scelta del 50 riprende tutte le indicazioni del nuovo codice della strada e l'accordo programmatico è stato fatto con la provincia. Quindi la scelta politica può essere stata fatta con la provincia, un accordo programmatico di fare 60 e 40. Una scelta politica può essere stata essere fatta per gli autovelox in forma dinamica, perché il gioco non valeva la candela, perché sarebbe stato un grande lavoro amministrativo andare a suddividere per territorialità. Quello di Correggio, 50 rispecchia pari pari quanto dice il nuovo codice della strada, non è un accordo politico.
Allora Paolo, forse davvero non ci intendiamo. Gli autovelox dinamici io li avevo tirati in ballo la scorsa volta per evidenziare che c'erano due sistemi diversi, tra autovelox fissi e autovelox mobili concretamente applicati qua in Unione. Quello che tu dici Paolo, anche la scelta di fare il 50-50 tra Correggio e Unione per autovelox di Budrio, anche quello è politica, è una scelta politica che si poteva benissimo fare un accordo tra il comune di Correggio e Unione. Il problema qual è? È che questo accordo sarebbe dovuto essere fatto tra due soggetti che in realtà si impersonificano in un'unica persona, che è il sindaco del comune di Correggio. Quindi, perché se il comune di Correggio doveva fare un accordo di programma con l'Unione, è evidente che il comune di Correggio è sia ente proprio sia fa parte appunto dell'Unione. Però anche in quel caso era una scelta politica, perché si poteva fare benissimo un accordo come è stato fatto tra Unione, comune di Rio Saliceto e provincia. Allo stesso modo si poteva fare un accordo tra Unione e comune di Correggio per derogare 40-60, 0-100, però 50-50 è anche quella una scelta politica. Scelta politica anche solo non fatta, cioè è scelta politica anche quella di dire non facciamo nessun accordo, anche quella è scelta politica,
Benissimo, allora noi in giunta abbiamo preso questa scelta politica e adesso lascio la parola a Toni che forse ha degli aspetti tecnici da spiegare.
No, io se può essere utile ai fini della discussione, intanto buonasera a tutti, grazie di avermi chiamato, insomma io se posso essere d'aiuto per la discussione voglio solo puntualizzare questo, nel momento in cui ho elaborato il parere tecnico insomma per la delibera, il criterio di riparto è stato portato, come sapete, adeguamento al 100% popolazione per tutti i proventi derivanti dall'attività diretta della polizia locale, quindi dell'organo accertatore che siamo noi. E quindi tutti i proventi derivanti dalle sanzioni elevate da noi sono ripartiti 100% in base alla popolazione, e indipendentemente dalla strada, indipendentemente dal territorio su cui vengono accertate. Nel momento in cui è stata fatta la scelta di installare i velox fissi, il velox fisso di per sé non genera solo un tipo di accertamento, che è il superamento dei limiti di velocità, che genera una contestazione ad un articolo del codice della strada, ma successivamente c'è tutta un'attività che fa la polizia locale d'ufficio in relazione alle singole violazioni, tutto quel tipo di attività lì che può generare altre violazioni, altre contestazioni, a volte genera delle contestazioni per mancate coperture assicurative, no? E tanto altro, tutto quello entra comunque nel riparto dei proventi 100% popolazione. Quindi di fatto la giunta ha semplicemente confermato quello che è il principio di norma dettato dal codice della strada dopo la riforma della legge del 2010, cioè 50% all'ente proprietario della strada e 50% all'ente che dipende dall'onere accertatore, solamente per le sanzioni e lo superamento del limite di velocità con i velox fissi, derogando invece al principio per tutto il resto dell'attività che deriva direttamente dall'attività della polizia locale, perché gli altri strumenti, a differenza di questi che funzionano in maniera automatica, tutto il resto deriva direttamente dall'attività della polizia locale. Con la provincia è stato fatto il 60-40 perché la provincia ha deciso di lasciare un 10% in più anche per coprire dei costi amministrativi ovviamente.
Giusetti, prego.
Sono incapito perché, come sapete,
nei termini tecnici faccio un po' fatica, per cui se non capite questo, gli autovelox mobili sono stati installati, sono stati pagati con i soldi dell'Unione. Questa è la domanda, sono stati installati con i soldi dell'Unione, cioè i due autovelox mobili, parliamo di quello della provincia, quello che c'è a Rio, diciamo, e quello che c'è a Budrio.
Sì.
Quelli fissi, sì, quelli installati fissi. Questo sto chiedendo, sto cercando di capire, cioè sono stati pagati con i soldi dell'Unione. Le apparecchiature sono state pagate con i soldi dell'Unione, con i soldi dei cittadini dell'Unione. No, cioè, allora che ci autopagano, sono stati pagati, cioè prima di iniziare noi acquistiamo un'attrezzatura, la paghiamo, e quando l'abbiamo pagata con i soldi dell'Unione. No. Cioè, ok, ma lo paghiamo,
è un noleggio.
Quando noi decidiamo di spostare,
questo viene depurato, no, l'elemento del riparto viene depurato, cioè, a monte.
Però li avete presi, cioè i soldi sono i soldi dell'Unione, cioè sono dell'Unione. Queste apparecchiature, benissimo, ok.
Non sono soldi dell'Unione, sono soldi del monte entrate.
Certo,
ecco, cioè, non sono soldi dell'Unione, soldi dell'Unione, la differenziazione viene fatta dopo, tra Unione e ente proprietario, cioè ente proprietario della strada e ente derivante dall'organo accertatore, no? Sono soldi a monte, fatto 100, tolto 2, perché di fatto il costo è X, tolto 2, ne rimane 98, una parte dell'Unione e una parte del
il 2 sono dell'Unione, però neanche il 2,
sto dicendo, se il monte è 100, okay. Il 2 è il costo del noleggio, perché di fatto è un'incidenza veramente ridicola, perché sono 2.000 euro al mese, quindi 3.000 euro al mese, quindi c'è, non è che, ecco, quindi vengono tolti a monte, poi la ripartizione viene fatta sugli restanti,
no, okay, no, certo, però dico quel 2 in 50 è poco e comunque è dell'Unione,
no, nel senso vai, che lo togliamo a monte, fatto 100,
quindi incide e sull'Unione e sull'ente proprietario della strada,
no, cioè,
un'altra cosa che chiedevo era questo, la differenziazione tra i velox fissi e i velox mobili. Voi dite che praticamente era più il costo di differenziare quando noi posizioniamo il velox mobile sulla strada, se dobbiamo andare con la normativa nazionale dobbiamo dare il 50% delle ammende che abbiamo elevato al proprietario della strada, e il resto invece andrebbe suddiviso per la popolazione, perché cioè, la normativa non divide le velox mobili e velox fissi, voi avete deciso di dividerli perché altrimenti secondo i vostri parametri erano più il lavoro d'ufficio, per cui era più una spesa dividere in questo modo i verbali piuttosto che invece lasciarli e dividerli per cittadino, cioè avete usato due parametri diversi tra il velox mobile e il velox fisso.
Cioè, io no, però tecnicamente mi è stato chiesto ovviamente di fare una stima delle attività, insomma di ragionare sul tipo di attività, dopodiché la scelta che è stata fatta è stata quella di mantenere fede al principio cardine solamente per i velox fissi, perché quelli non derivano
politica.
Sì, è stata una scelta politica, perché l'altra attività, quella con i velox mobili, deriva direttamente dall'attività della polizia locale. Allora, derivando direttamente dall'attività della polizia locale, così come per tutti gli altri accertamenti si fa la ripartizione 100% in base alla popolazione, si è deciso di farlo altrettanto anche lì, derogando dal principio generale, che è quello che sarebbe quello di dividere il 50% all'ente proprietario della strada e il 50% alla...
Ma tutto il discorso della multa, della spedizione, non lo fa comunque la polizia locale anche sui velox fissi?
Allora, le spedizioni le facciamo tutte noi, tutte la polizia locale, il back office.
L'accertamento, tutto quanto lo fate voi, cioè
la spedizione del verbale, la gestione del back office, ripeto, la facciamo tutta noi.
Ma certo, la differenza...
Però come vi stavo dicendo, come ho evidenziato prima, il velox fisso non genera dei proventi collegati unicamente al superamento del limite di velocità, che è il primo verbale. Genera anche tutto un altro tipo di accertamenti, e quindi verbali, e quindi altre entrate, che vengono ripartite 100% in base alla popolazione fra tutti i comuni, che sono accertamenti legati ad esempio a mancata copertura del veicolo, accertamenti legati al fatto che il conducente, che poi doveva dichiarare ad esempio chi era la guida per l'edulcorazione dei punti, non fa la dichiarazione, quindi noi gli facciamo un altro verbale, tutta un'altra serie di verbali, che quelle entrate lì entrano tutte 100% in base alla popolazione, vengono ripartite tutte 100% in base alla popolazione, capito? Quindi è chiaro che le spese entrano tutte nel monte, che viene anche quello considerato a monte, però non a valle, perché quelle spese lì vengono tutte depurate prima della ripartizione.
Ok, comunque insomma si parla comunque, cioè ha una, diciamo che è più completo, cioè è un'apparecchiatura più completa rispetto a quello mobile, diciamo così. Quello mobile, oltre alla rilevazione della velocità, siete obbligati per forza a fermarlo, o ugualmente può essere anche questo, cioè se viene fotografato anche questo uno deve dichiarare chi era la guida, per cui la stessa cosa del fisso. È un po' come le telecamere che abbiamo qui, che possono rilevare se uno assicurato o no, cioè quelle che abbiamo all'ingresso del paese, quelle, per cui la stessa cosa, insomma, non è che, cioè, voglio dire, non è che sia così diverso.
Quello che cambia è che l'accertamento fisso va in automatico e tutto il resto invece è gestito direttamente da noi.
No, certo, ma voi fate parte dell'Unione. L'altra cosa che chiedevo è questo. Quando si decide, perché questo l'ho detto ma non avevo capito l'altra volta veramente la risposta del sindaco, voi decidete di installare un velox fisso. Qual è la commissione che delibera dove va installata, su che strada va installata? Cioè va installata lì anziché là?
Chi l'ha deciso, l'ho indicato anche nella delibera, sono le giunte dei comuni dove i velox sono stati collocati, ovviamente previo nulla osta dell'ente proprietario della strada, e a monte occorreva anche il decreto, la copertura, diciamo così, del decreto prefettizio, perché i velox fissi è possibile collocarli solo se se il tratto di strada è inserito all'interno di un decreto prefettizio, che individua i tratti di strada dove non è possibile fermare in sicurezza da parte degli organi accertatori, dove c'è un tasso di incidentalità importante, dove ci sono tutto un insieme di condizioni che, tra virgolette, classificano quella strada come pericolosa e che ovviamente prevedono come misura, diciamo come azione, no? Che è finalizzata al miglioramento della sicurezza su quel tratto di strada, la collocazione di quel tipo di strumentazione. Quindi nel caso di specie le giunte dei comuni di Correggio e Rio Saliceto hanno approvato l'installazione del velox, perché poi quelle tratte di strada erano già inserite nei decreti prefettizi.
Per cui la giunta del comune lo decide.
Tutte cose interessanti, io sto qui a discutere, ma secondo me stiamo arrivando ai massimi sistemi, cioè stiamo andando fuori argomento.
No, stiamo solo
parlando sulla ripartizione delle multe,
sì, ma
non su come installare l'autovelox,
no, ma sono
stiamo parlando d'altro, anche adesso come adesso stiamo parlando d'altro. Va bene, possiamo capire che fino alle 2-3 volte, io domani non vado a lavorare, quindi
si cerca di capire, io sto cercando di capire perché qua, fino a prova contraria, si cerca di fare come fate voi gli interessi dei cittadini e in fattispecie dei cittadini di San Martino, come fate voi giustamente. Io stavo cercando di capire,
per averlo ammesso,
voglio capire se era appunto una decisione politica, e giustamente, e qui non c'è tutte le sere, è stato così gentile da essere qui non lo sapevo, se disturba lo puoi dire, d'ora in poi
io non ho intenzione di continuare
a parlare, se tu non vuoi, io ho intenzione di continuare a chiedere e continuare a parlare, grazie.
Va bene, il ping pong era tra Galimberti e Rusetti, adesso cerchiamo di andare alla conclusione, facciamo un giro ancora a testa, poi dopo andiamo a votarlo, perché mi sembra che sia stato già esaustiva la risposta. Prego Cafagna.
Sì, visto che c'è il comandante che è un organo tecnico, gli chiedo.
dato che con la provincia si è fatto un accordo del 60 e del 40, era possibile fare un accordo di questo tipo anche tra alcuni comuni di Correggio? O era obbligatorio, cioè come si è potuto derogare, la provincia ha derogato alla sua quota, il comune di Correggio poteva derogare alla sua quota? Una domanda tecnica, dopo fare un discorso di carattere politico.
Io ipotizzo da tecnico, ma la risposta magari la può dare il sindaco o la potrebbe dare, la deve dare la giunta di unione. Da tecnico, ripeto, la motivazione per cui la provincia ha scelto di lasciare il 10% in più è legata al fatto che la provincia non partecipa al riparto delle spese di gestione amministrativa, cosa che invece fa il comune di Correggio, cioè nel senso all'interno dell'unione il comune di Correggio partecipa come tutti gli altri enti al riparto delle spese di gestione dei costi amministrativi, della burocrazia che c'è dietro alla gestione di tutte le procedure sanzionatorie. Quindi il 10% la provincia ha deciso di lasciarlo unicamente per coprire questi costi, non per altre ragioni, ecco.
Va bene, ringrazio il comandante e ringrazio anche appunto per quello che ha detto prima, cioè per il fatto che adesso i proventi sono ripartiti in base agli abitanti dell'Unione, finalmente dopo un anno di consigli comunali in cui abbiamo un po' lottato per questa cosa si è arrivati a farla, e dispiace perché sono passati mi sembra 8-9 anni da quando l'Unione si è insediata, ma finalmente si è raggiunto appunto questo risultato. Speriamo però che continui così, nel senso non vorremmo tornare indietro, visto che nella tabella che ci avete inviato, quella sul percentuale di riparto, veniva indicata tabella come ipotesi 2, quindi ma... sì, esatto, però ipotesi 2 significa che c'è un'ipotesi 1 e se c'è un criterio ci possono essere due ipotesi, forse il criterio non è così definito, però se il criterio fosse ben definito non ci possono essere due ipotesi, può essere solamente una, però è solo una constatazione, non la di...
Solo per scusarmi, perché evidentemente gli uffici hanno dimenticato di togliere ipotesi, è giusto l'osservazione, non è un'ipotesi, è un allegato alla delibera e la decisione è stata presa da parte della giunta e gli ho dato un parere favorevole su questo passaggio qua, cioè sul 100% popolazione.
Galimberti? Ah no, scusa. Noi ovviamente ringraziamo con altre Toni per le spiegazioni che ha dato e abbiamo gradito la risposta per quanto riguarda il nostro gruppo, la risposta del sindaco che è stata molto più analitica di quella che ci ha dato la scorsa volta, che semplicemente si richiamava l'articolo da me stesso in realtà richiamato, quindi per il futuro magari chiediamo delle risposte come appunto quella di adesso, cioè la nostra mozione era di carattere politico, perché è evidente che la scelta di destinare il 50-50 al comune di Correggio è una scelta di carattere politico espressa o eventualmente come in questo caso non fatta, e quindi appunto vogliamo appunto sottolineare questo aspetto.
Andrea? Per quanto esposto dal sindaco e dal comandante Toni, il nostro voto è contrario.
Bene, allora procediamo con la votazione dell'ordine del giorno, al punto numero 4. Chi è favorevole? Non voti, ma ora? Ah, scusa, se no. Ripetiamo la votazione, chi è favorevole? Pensavo che la mano venisse dalla nostra parte, sono 4 favorevoli, chi si astiene? Nessuno, chi è contrario?
8.
Bene, passiamo all'ordine del giorno numero 5, salutiamo e facciamo gli auguri di buon Natale a Comandante, lo facciamo rientrare in famiglia, grazie Tiziano e auguri, grazie dei tuoi auguri che ricambiamo con il cuore. Buonasera anche al Presidente dell'Ausa che ci saluta. Passiamo al punto numero 5, è un ordine del giorno presentato al gruppo consigliare Progetto San Martino sullo stato di conservazione dei dipinti collocati nel Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale. Presenta all'ordine del giorno il consigliere Lusetti, prego.
Allora, questo ordine del giorno viene dopo che avevamo fatto l'interpellanza la volta successiva, è praticamente similare
a quello. Più forte, Fabio, perché non riusciamo a sentire.
Scusa. Allora, questo ordine del giorno viene presentato dopo che avevamo presentato l'interpellanza la volta successiva ed è praticamente similare a quello di prima. E, premesso che nel nostro museo dell'agricoltura sono collocati 3 dipinti, grazie al contratto di comodato del 2001 stipulato con il CNR, il ciclo del latte, opera del pittore Anselmo Govi, scene agresti raffigurante, la vendemmia e la mietitura, opera del pittore Giannino Tamagnini. Tali opere sono parte integrante del percorso museale di rappresentazione di questi 3 cicli. Ritenuto che la tecnica di stacco adottata per recuperare i 3 affreschi abbia già in origine dato un risultato di qualità scarsa, il loro stato di conservazione a causa delle condizioni dell'ambiente in cui sono collocati si è progressivamente peggiorato. Un intervento di restauro sia ormai non più procrastinabile, se non col rischio di perderli definitivamente. Considerato che al punto 2.3 del contratto di comodato prevede che gli interventi di manutenzione straordinaria siano a carico del comodante proprietario, l'Istituto di Diagnostica e Sperimentazione per il Restauro dei Beni Culturali a Siena Tecton aveva già esaminato la situazione dei dipinti e la possibilità di intervento. Non ci è risultato chiaro quale sia l'intendimento dell'assessore competente. Un'eventuale richiesta avanzata nel 2010 non è certamente idonea a risolvere il problema oggi presente. Si chiede al Consiglio Comunale di impegnare il sindaco e l'assessore competente a richiedere immediatamente l'intervento del comodante, il CCFS, per ripristinare le condizioni di sicurezza dei dipinti, ad avanzare richiesta di contributo regionale per coprire parte dei costi di intervento, ad intervenire per creare condizioni ambientali nel museo che non portino ad ulteriore deterioramento dei 3 affreschi. Grazie.
Grazie a te Fabio. Per una risposta sull'ordine del giorno l'assessore Matteo Panaro, subito il capogruppo che chiederà un emendamento. Andrea Galimberti, prego.
Su questo punto le chiedo il nostro voto favorevole ad alcuni emendamenti. Chiediamo la cancellazione del secondo capoverso dopo aver ritenuto che il loro stato di conservazione a causa delle condizioni dell'ambiente in cui sono collocati sia progressivamente peggiorato, e alla cancellazione degli ultimi 2 capoversi, dopo richiedere al Consiglio Comunale ad avanzare richieste di contributo regionale per coprire parte dei costi di intervento e ad intervenire per creare condizioni ambientali nel museo che non portino ad un ulteriore deterioramento dei 3 affreschi. Questa nostra richiesta è supportata dal fatto che per richiedere un contributo regionale per queste cose bisogna aspettare l'uscita dei bandi regionali e quest'anno non è uscito nessun bando in tal proposito. Per gli altri 2 invece è supportato dal fatto che c'è stata una perizia qui a ottobre, il 26 ottobre del 2017, che si conclude in questa maniera. Con queste premesse, cioè del fatto che hanno visitato eccetera eccetera, con queste premesse in data odierna abbiamo eseguito il sopracitato sopralluogo nel quale è emerso che i dipinti, la cui collocazione è rimasta inalterata, continuano a soffrire delle patologie rilevate nella precedente perizia. Il confronto fotografico non ha evidenziato un significativo, secondo voi, dire, peggioramento, anche se è bene ribadire che lo stato conservativo di partenza è certamente preoccupante, non tanto per la perdita complessiva dell'opera, ma per la piena gratificazione della valenza estetica dell'opera d'arte deturpata dai citati inestetismi. Le opere infatti risultano essere in un ambiente confinato interno e, seppur non vi siano rilevatori delle condizioni termo-igrometriche auspicabili per un museo, la situazione termica di umidità non è parsa particolarmente inadatta per il mantenimento di opere d'arte. L'altra cosa che chiediamo è la correzione all'inizio del premesso in cui tali opere sono parte integrante del percorso museale, non museale, ma sarà stato un errore di battitura.
Può essere sicuramente che c'è stato un errore di battuta. No, certo. Chiedevo solo questo. Per quanto riguarda il discorso che facevamo prima, cioè il ho capito, voi volete togliere che in poche parole che sia la causa sia dovuta alla posizione inadatta del quadro, che questo io credo che si possa emendare, però chiedo solo una cosa, ho sentito quello che dicevi, non è particolarmente inadatto, cioè se noi andiamo a richiedere al proprietario dei quadri di risistemarlo, ma non lasciamo continuiamo a lasciare lì ed è, cioè questa perizia loro ci dicono che così rimangono inalterati, cioè è un habitat che i quadri, cioè si prendono la responsabilità di questo, ma noi stiamo chiedendo, perché a me viene da dire, secondo me è giusto chiedere di ripristinarli, perché comunque ne fruiamo noi, come al di là che non sia la nostra proprietà, loro li mettono a posto e noi ne fruiamo, perché comunque è un bene che abbiamo al nostro interno ed è un bene culturale, secondo me va salvaguardato. Ma se noi pensiamo di risistemarlo e loro ci accordano di risistemarlo, perché nel comunicato c'è scritto questo, poi noi non creiamo le condizioni per mantenerlo così com'è, mi viene da dire, se dovessi risistemare una cosa che voi però ne usufruite non so se mi sono spiegato.
Ti sei spiegato benissimo, però se noi eliminiamo questa frase che può porre dei dubbi, sicuramente teniamo i quadri a San Martino, perché se io proprietario dei quadri leggessi una frase dove c'è un ambiente non salvo per la conservazione del quadro, io me li vengo a prendere i quadri via da San Martino, quindi per quello non dovremmo
credo che quello non sia un problema, il problema è l'altro, cioè cercare però di creare più una situazione, cioè togliamo il primo punto, ma la situazione di dire i quadri rimangono lì, ma creiamo una situazione, non so se possa essere non so come, nel senso, per tenerli, se la perizia che è stata fatta ci dice voi li sistemate e una volta che sono sistemati lasciati lì, non peggioreranno così come sono, va benissimo, ma se io ripristino i quadri e li lascio lì e questi nel posto dove sono, la perizia mi dice che se io li lascio lì così come sono, cioè non che non ci mettono solo una teca o qualcosa, si deteriorano, non so se uno è d'accordo, non so.
Cerchiamo di fare la quadra della situazione in maniera che lo portiamo alla votazione e te lo votiamo anche noi come gruppo.
La perizia auspica l'installazione, anche se non vi sia auspicabili per un museo, parla di rilevatori delle condizioni termo-igrometriche, prodice anche e finisce in questa maniera qua, la situazione termica e di umidità non è parsa particolarmente inadatta per il mantenimento di opere d'arte,
per me l'importante è che vengano
ripristinati, chiedere immediatamente l'intervento del comodato per ripristinare le condizioni di sicurezza dei dipinti, quello rimane, non è che...
Ma benissimo, quello che mi chiedevo io era, cioè, anche noi come comune effettivamente, ho detto bene, però facciamo la nostra parte perché lui se li lasci e li mette a posto e noi teniamo lì che rimangono belli, era quello il...
Voglio dire io, visto che bisogna aspettare i bandi regionali per le sovvenzioni per interventi di questo tipo, non è detto che un domani, quest'altro anno, tra due anni o tra tre, vengano fuori per poter eventualmente intervenire anche sull'ambiente stesso del museo.
Faccio solo un inciso, sempre che i quadri non ci vengano chiesti indietro, Fabio.
Certo, sicuramente, ma nella convenzione c'era questo problema, i quadri così sono rovinati, noi stiamo dicendo di chiedere, cioè, non è detto che loro lo facciano, dopo noi possiamo valutare se cosa fare, cioè dopo si può valutare se uno li vuole comprare e metterli a posto lui, se li vendono, se invece li ha indietro, però si può chiedere, qua c'è scritto chiedere, poi uno chiaramente risponde e ti dice sì o no. Com'è? Appunto.
Vabbè, trovate la quadra così andiamo a votarlo.
Noi proponiamo la cancellazione di quelle tre frasi che ti ho letto. e in quel caso lì il nostro voto è favorevole. Vabbè, se vuoi, no, l'ho cancellato, l'ho sottolineato, non l'ho cancellato.
Anche a casa, in maniera che riusciamo a trovare la quadra per emendare questo ordine del giorno, di cui è intenzione anche da parte dell'amministrazione votare a favore.